File 35, pagina 201. Un'altra particolarità del lager di Langenstein-Zwieberge era data dai Lagerschützen. A Buchenwald ed in quasi tutti gli altri lager, essi erano una emanazione dei comitati di lotta antifascista ed erano tutti dei politici. Erano inflessibili nel far rispettare le regole fondamentali che presiedevano all'organizzazione interna del lager, ma non erano brutali. Ti trattavano con una certa gentilezza. A Langenstein, invece, non solo non erano politici, ma erano brutali, cattivi senza alcuna pietà per i loro compagni. Un ergastolano siciliano, Vittorio Strano, li giudicava con una sola parola: fetenti. La maggior parte di loro portava il triangolo nero degli asociali. Il loro capo, un certo Kutscher, brutale e sadico, grande amico dell'OCEI e delle altre SS, assunse spesso la funzione del boia nelle impiccagioni. Spesso era ubriaco, aveva il permesso di uscire dal campo ed andava a Langenstein ad ubriacarsi. Durante le due ultime settimane non lo si vide più. Dove fosse finito non riuscì a saperlo. Sin dalle prime settimane dell'arrivo dei deportati era stato costituito un comitato antifascista di lotta e di resistenza. Su segnalazione di Sergei, di Cavallo e di Baldassare Viciano, venni cooptato in esso e rappresentai il gruppo italiano a partire dalla fine di febbraio. L'azione del comitato era limitata, i mezzi a disposizione quasi nulli. Si cercava di aiutare i compagni, di infondere loro coraggio, raccomandando di non cadere in preda alla disperazione. Solo talvolta l'aiuto si concretizzava in una giacca, un cappotto o nel trasferimento in un comando migliore. Si veda nota 18. I trasferimenti nei comandi migliori, giudicati col senno di poi, si risolsero in un fallimento. Purtroppo i compagni che avevano bisogno di un trasferimento erano ormai ridotti in condizioni talmente critiche che dopo qualche giorno o qualche settimana al massimo morivano ugualmente. Un inguaribile ottimismo ottenebrava le menti dei compagni tedeschi che facevano parte del comitato. Essi giubilavano e si illudevano di ogni piccolo particolare. Il contatto con un civile, una notizia anche non confermata sulle operazioni belliche, un sabotaggio. Erano tutte inezie. La gran massa dei deportati era rassegnata, abulica, non ricettiva ad alcun appello, tutta tesa a schivare le bastonate e a procurarsi con tutte le forze la zulaghe. Persino il nostro consiglio di risparmiare forze ed energie non veniva seguito dai compagni. Dopo le notizie da me portate sull'arrivo a Buchenwald del treno di Auschwitz, le discussioni in seno al comitato antifascista verterono principalmente su due cose: la possibile sostituzione del medico polacco, richiesta da me, Sergei e Antonio, e il comportamento da tenere di fronte all'ordine di evacuare il campo. Per il medico polacco il problema si risolse in una settimana. Nel campo non esisteva un altro medico capace di sostituirlo. Per l'evacuazione temevamo il trasferimento nelle gallerie e di venire lasciati morire lì dentro dai nazisti, ai quali era facile chiudere gli ingressi delle stesse facendo esplodere delle mine. Si noti che a quel tempo noi, dell'eccidio delle fosse ardeatine, effettuato con la tecnica che paventavamo, non sapevamo assolutamente niente. Le condizioni di vita nel lager incentivarono tentativi di fuga, che nell'arco di 10 mesi della sua esistenza furono parecchi, ma nessuno con esito favorevole. I fuggiaschi, nello spazio di qualche giorno, vennero sempre ripresi, riportati nel lager, bastonati in maniera bestiale e quindi alla sera impiccati. Fra coloro che a Langenstein tentarono la fuga ci fu anche un italiano, un partigiano di Cormons, di cui non ho mai saputo il nome, che venne ripreso il giorno dopo. Riportato nel lager, venne sottoposto ad una feroce bastonatura e trasportato nella sua baracca, dove un compagno spagnolo fu lesto a sostituirgli il numero di matricola con quello di uno, morto poco prima. La sera, quando le SS chiamarono il suo numero per impiccarlo, nessuno rispose alla chiamata. Si trovarono tra le mani il numero di un deportato denunciato per morto nel pomeriggio. Ci fu un altro caso di sostituzione di numero, quello del compagno cecoslovacco Stodulka, ricercato per fatti gravissimi. Il cambio del numero gli salvò la vita. Per ritrovare lo Stodulka, lo CEU fece letteralmente buttare all'aria il lager, mentre i deportati erano nelle gallerie e nei comandi di lavoro, fece sgomberare baracche, magazzino, cucina ed ospedale, senza però trovarlo. Alcuni mesi dopo, lo Stodulka era ancora vivo col numero del compagno morto. Un grosso problema sul quale il comitato dovette sempre indagare fu quello delle spie e dei provocatori. Il comandante del lager, lo CEU, aveva un sacro terrore delle fughe, per cui negli ultimi mesi ricorse a vari espedienti per prevenirle. Uno di questi espedienti consistette nell'infiltrare dei deportati che, comperati con qualche razione di pane, agissero da provocatori o assumessero la veste di spioni nei gruppi in cui temeva si progettassero delle fughe, cioè in quelli dei politici tedeschi e cecoslovacchi. A onor del vero, bisogna dire che nessun tedesco, né politico né criminale, accettò le offerte dello CEU, cosicché questi si vide costretto a servirsi di polacchi, jugoslavi e di qualche asociale che vennero sempre individuati, bastonati, emarginati e segnalati agli altri deportati. L'individuazione di costoro non era facile. Ogni qualvolta si manifestò un sospetto, si rendeva necessario seguirli nel loro blocco, ricercare in quel blocco compagni fidati che li controllassero ed arrivare così a trovare elementi a sostegno o contro il sospetto che si era radicato in noi. Talvolta occorreva anche una settimana per chiarire la posizione di uno dei sospettati. Questo era il campo di Langenstein-Zwieberge e tale rimase sino al mattino del 9 aprile, quando le SS diedero inizio all'evacuazione con la marcia della morte. Sin dal primo giorno di lavoro a Langenstein mi scontrai con una realtà per me del tutto nuova: il comportamento dei lavoratori civili nei nostri confronti, della cui crudeltà fui informato dopo qualche centinaio di metri di marcia da un compagno olandese, Timmermans, che mi raccomandò di lavorare il più possibile lontano dal loro bastone. A Buchenwald mi era capitato più volte di udire dai compagni che la vicinanza dei lavoratori civili era quanto mai auspicabile. Spesso costoro erano di aiuto al deportato in una miriade di piccole cose e si prestavano anche a procurare degli oggetti da barattare nel lager. Non avevo mai sentito parlare male di loro. Gli stessi compagni che avevano lavorato nelle fabbriche gomito a gomito con i civili ne parlavano in termini lusinghieri. Nelle gallerie del Teckenberge i lavoratori civili erano Freiwillige Arbeiter ed i Zivilmeister, arrivati nel Grande Reich attratti dalla possibilità di buoni guadagni, come promesso dai bandi affissi dai nazisti in tutta l'Europa. In Italia le adesioni a tali bandi cominciarono subito dopo l'inizio della guerra, nel settembre-ottobre 1939, e molti italiani disoccupati, non soggetti a richiami alle armi, andarono a lavorare in Germania. Si veda nota 19. I lavori offerti furono diversissimi. Nell'edilizia, nell'industria, nei servizi, spazzini comunali, tranvieri, eccetera. Dopo la liberazione ne conoscerò uno, un calabrese anziano che aveva fatto il beccamorto. Oltre che dall'Italia, i Freiwillige Arbeiter arrivarono dalla Francia, dal Belgio, dalla Polonia e dalla Jugoslavia. Quelli che noi avemmo la disgrazia di incontrare nelle gallerie, tranne qualche rara eccezione, furono degli aguzzini tali da superare in brutalità e ferocia le stesse SS ed indubbiamente, ironia della sorte, noi li odiammo di più. In sostanza, noi odiavamo il bastone e non la mano che lo calava sulle nostre spalle. Sarebbe superfluo sottolineare ancora una volta a quali limiti di lucida follia giunsero le SS. Bastino per tutte le frasi del colonnello Lübeck. I prigionieri non vanno risparmiati, il lavoro deve proseguire ad ogni costo. E l'altra, ogni metro di galleria un cadavere. Sempre del colonnello Lübeck fu l'idea di ridurre la nostra già misera razione di pane. Disse in quell'occasione: il deportato morirà semplicemente di morte naturale. Oltre a Lübeck, che io credo di non aver mai incontrato, ma di cui molti compagni mi parlarono, erano temuti, vere e proprie belve, le SS Kroll, Kaiser e Hoffmann. Nel lager, inoltre, arrivarono da Magdeburgo due SS ogni volta che dovevano avvenire impiccagioni. Uno dei due era un colonnello che presiedeva una specie di corte marziale. L'altro era un sottufficiale che fungeva da boia. Dal febbraio in poi le impiccagioni avvennero alla presenza del solo CEU. La funzione del boia venne assunta dal capo del Lager Schützen, il nostro compagno Kutscher, che era un sadico nel vero senso della parola. Noi però con le SS avevamo dei contatti brevi, duravano il tempo necessario a scortarci al mattino sul lavoro ed a fine turno quello per riaccompagnarci nel lager. Con i lavoratori civili invece dovevamo convivere ogni giorno per 12 ore ed erano 12 ore di lavoro massacrante, senza la possibilità di fermarci per riposare o per bere un po' d'acqua, perché essi con urla e bastonate, ferimenti ed uccisioni ci fiaccavano spremendoci ogni energia. La loro crudeltà non aveva limiti ed in una macabra graduatoria i primi posti se li sarebbero certamente contesi un italiano che si faceva chiamare Franz ed il maestro di scacchi Pelka, seguiti a ruota da Malek, dall'ingegner Scheidmann, dallo sloveno Biloslav e da altri di cui non sono mai riuscito a sapere i nomi. Raramente, durante le lunghe giornate trascorse nelle gallerie, ho veduto uno dei civili toccare un piccone, una pala o un altro arnese. Lavoravano, o meglio, facevano lavorare il robusto bastone che portavano sempre con sé. Mi venne spesso di ricordare che nei discorsi dei miei compagni di Buchenwald spesso Essi facevano riferimento ai ferrovieri, alla loro formazione politica e al loro antinazismo. A Langenstein, l'unica volta che mi trovai a lavorare sotto di loro, mi lasciò il segno per tutta la vita. Di ciò parlerò a proposito del Venerdì Santo. Di tutti i deportati rinchiusi in quel lager, gli unici fortunati furono quelli del comando d'Ehrenburg, incaricato di costruire le linee elettriche tra Langenstein, altri paesi ed Ehrenburg. Gli elettricisti civili che avevano la funzione di capisquadra erano umani. Non solo non bastonavano i deportati, ma li aiutavano in tutti i modi ed addirittura spesso li difendevano dalle SS. Nessun italiano lavorava in quella felice oasi. I racconti sul comportamento disumano, sulla crudeltà e la ferocia dei lavoratori civili non avevano mai termine. Ognuno dei deportati raccontava episodi cui aveva avuto la ventura di assistere. Non basterebbe un libro per contenerli tutti. Un giorno in galleria, durante la pausa di mezzogiorno, mentre eravamo tutti seduti o distesi sui sacchi di cemento a chiacchierare, un belga mi chiese se conoscevo il mio capo. Si riferiva al lavoratore civile. Risposi di no, eppure aggiunse: è italiano come te. Quell'italiano, alto, robusto, con una faccia che somigliava vagamente al principe Umberto, nel comando era considerato un boia. Tutta la simpatia dei miei compagni andava all'altro civile. Chiesi al belga se per caso quell'italiano fosse Franz. No, mi rispose, Franz è di gran lunga peggiore. È andato a Magdeburgo perché gli hanno bombardato la casa. I compagni mi raccontarono le prodezze di Franz, il toscano che ho citato, una vera belva. Ad un pescivendolo di Trieste che aveva avuto degli sbocchi di sangue durante il lavoro in galleria, menò un fendente col manico di una pala e poi gli saltò addosso, infierendo su di lui, caduto disteso, con le scarpe chiodate finché morì. Egli, che non voleva apparire italiano e parlava un tedesco perfetto, venne individuato come toscano per le bestemmie che proferiva. Nota numero 20. Sul suo conto e su quello di Biloslav, lo sloveno, circolavano racconti raccapriccianti. Deportati uccisi a colpi di pala, altri gettati giù dalle impalcature, altri ancora segnalati più volte alle SS come fannulloni e quindi, di solito erano i più deboli, al ritorno nel lager sottoposti al cavalletto. Nota numero 21, cioè alle 25 nerbate. 25 nerbate nelle condizioni fisiche in cui il deportato versava equivalevano il più delle volte alla prenotazione di un posto nella baracca dei morti. Dedussi che quei lavoratori, e qualcuno poi me lo confermò, fossero pagati a cottimo. Per loro, quindi, eravamo solo una forza che doveva produrre denaro, non a vantaggio della guerra, della potenza militare del Reich, ma ad esclusivo vantaggio delle loro tasche. Pur ammettendo che l'uomo ricerca dei vantaggi personali ad ogni costo, non si può assolutamente capire, giustificare il comportamento di costoro. Ricordo che quando ero bambino mi commuovevo nel leggere La capanna dello zio Tom e mio padre, quando vedeva spuntarmi le lacrime, mi rincuorava dicendomi: «Ma è solo un romanzo, queste cose non sono accadute mai e neppure accadranno». Mio padre mi aveva mentito, poiché la realtà è fatta di schiavisti e di schiavi. Io vi ero finito dentro sino al collo e dalla parte dei secondi. Per quante ipotesi facessimo noi deportati, mai siamo riusciti a trovarne una che giustificasse la loro bestialità e la loro ferocia, lavoratori volontari o maestri civili che fossero. Né era un attenuante, come sosteneva Antonio, che fosse la loro mancanza di preparazione politica, la loro ignoranza a renderli così inumani. Io pensavo che, essendo tutti operai, dovessero sentire un senso di compassione, di benevolenza verso chi era oppresso, come eravamo noi, e non avrebbero dovuto farsi contaminare completamente dalle nefandezze del nazismo. Era gente che aveva trascorso parte della propria gioventù in regimi liberali, nei quali si aveva il rispetto per i valori umani. Com'era possibile che si fossero tramutati in esseri così feroci? Com'era possibile che, senza che nessuno gliel'avesse ordinato, infierissero su noi con i bastoni, le sberle ed i calci? Come tra i deportati i peggiori erano i polacchi, giudizio unanime dei compagni italiani del lager, così tra i lavoratori civili i peggiori erano gli italiani e gli sloveni. Questi ultimi, secondo Vico Vercic, un compagno diciassettenne che morì a fine marzo, sembravano degli ossessi, bastonavano per un non nulla, godevano nell'usare il bastone per dimostrare così la loro potenza, la loro autorità, la loro superiorità, ed infierivano specialmente sugli italiani. Lui stesso li aveva visti ammazzare due deportati a bastonate pochi giorni prima di Natale. Nota numero 22. Gli altoatesini, bolzanini li chiamava qualcuno, erano crudeli con gli italiani ed i francesi. Anche loro non risparmiavano bastonate. Assieme a Franz erano tra i più temuti. Avevano anche loro la maledetta abitudine di segnalare al capo scorta dell'SS i numeri di matricola dei deportati che sul lavoro avevano reso poco, nonostante le bastonate. Si trattava quasi sempre dei compagni più mal ridotti, quelli che ormai avevano poco tempo da vivere ed erano tanto indeboliti che per loro il solo percorrere la strada per recarsi al lavoro costituiva una fatica. Eppure, nel mio breve periodo di Langenstein, mi capitò più volte di vedere questi derelitti, votati a morte sicura, tirare fuori le ultime energie e sgobbare come gli altri, per poter limitare il numero delle bastonate degli aguzzini. Leggo le note a pie pagina. Numero 18. Anche quelle poche cose nei lager erano resistenza, la quale arriverà sino al salvataggio dei compagni deportati, sottraendoli alle torture ed all'impiccagione, sostituendo il numero del malcapitato con quello di un compagno morto. Di due di questi casi, ma nei lager se ne verificarono molti, parlerò nel testo. In alcuni lager la resistenza culminò con la sollevazione, vedi ad esempio Treblinka. Altre volte il deportato assalì l'SS o il capò e morì assieme a lui. Ad ogni modo la resistenza nei lager era poca cosa se la si paragona alla lotta partigiana dalla quale gran parte di noi proveniva. Infinitamente grande se invece la si rapporta alla vita del lager, dove una semplice spiata consentiva alle SS di scoprirne l'esistenza ed infierire con torture ed impiccagioni su coloro che vi erano implicati. Nota numero 19. I lavoratori volontari, civili italiani, che andarono a lavorare in Germania allettati dalle offerte dei bandi, furono quasi 170.000. A Langenstein, di questi Freiwillige Arbeiter italiani, Ne ricordo solo due, la cui crudeltà era senza paragoni. Va ricordato che in molte zone della Germania i lavoratori civili italiani vennero trattati malissimo. In un rapporto del settembre 41, il nostro osservatore sociale a Berlino, Cecchi, informava il Ministero degli Esteri che, oltre alle legnate contro i nostri lavoratori, vengono aizzati grossi cani da pastore che azzannano alle gambe i nostri lavoratori, colpevoli di qualche mancanza. Ciano, Diari, settembre 1941. Nota numero 20. Dalla H aspirata, quando urlava puntini puntini cane, era di Lucca. Secondo alcuni, mi racconterà Burelli che dopo liberati, mentre eravamo ricoverati nell'ospedale di Halberstadt, Franz venne riconosciuto e preso da alcuni deportati e consegnato agli americani che lo fucilarono. Nota numero 21. Durante l'estate e l'autunno usavano appenderli ad un apposito attrezzo situato in prossimità della cucina, con le braccia legate, senza dar loro da mangiare e bere. Io non ebbi occasione di vedere i compagni puniti a quel modo, ma dell'attrezzo mi ricordo perfettamente la forma ed il luogo dove era situato. Nota numero 22. Una curiosità. Non essendoci calendari nel lager, i compagni che erano a Langenstein da parecchi mesi tendevano a dividere il tempo in prima di Natale e dopo Natale. I nomi dei mesi, settembre, ottobre, novembre, dicembre, non venivano mai pronunciati. Fine delle note. Pagina 208.